se volete aprire le Bibbie per vedere il versetto, Romani 5, versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Amen.
Anche da parte mia. Saluto anche quelli che ci seguono da casa tramite i vari mezzi di comunicazione che abbiamo, oppure in macchina o dove si trovano, visto che abbiamo anche la radio. Oggi vorrei proporre una riflessione su un argomento che mi sta molto a cuore. Diciamo che sono alcuni concetti presi da un libro che avevo letto prima di battezzarmi, di cui vi avevo parlato. Un pochino solo accennato in un altro sermone che ho fatto. Questo libro si chiama Victory in Jesus, in italiano sarebbe Vittoria in Cristo, che non penso che ci sia la versione in italiano. Io l'ho letto in rumeno, ma ho cercato, mi sembra che non ci sia la versione in italiano. Diciamo che non è che faccio il riassunto del libro, vi presento il libro, prendo alcuni concetti, li espongo a modo mio. È vero che anche al contrario, che tutto quello che dirò non è che c'è nel libro, quindi diciamo che sono solo alcuni concetti che ho rimodulato un po' a modo mio. Sicuramente, se vi ricordate le altre volte che dicevo la presentazione, dicevo che di solito avevo un argomento e poi all'ultimo lo cambiavo. Beh, questa volta non era così, questa volta ne avevo tanti di argomenti ed erano tutti confusi e quindi non è che l'ho cambiato, non ne avevo neanche uno, quindi ho scelto un po' così, diciamo schiacciato dalla pressione di dover fare il sermone. Però quando ho finito di scriverlo, ero più felice di tutte le altre volte, perché si vede che comunque ha avuto un impatto anche su di me questo sermone, quindi sono più contento di presentarvi questo argomento rispetto agli altri. Forse perché questo libro per me ha un po' un valore simbolico, adesso vi racconto un pochino perché questo libro è così importante, e rileggerlo adesso mi ha aiutato molto. Quindi, il contesto è che dopo che ho iniziato a frequentare la chiesa di nuovo, non ero ancora battezzato, ma frequentavo regolarmente la chiesa. A un certo punto io mi sentivo quasi pronto per essere battezzato, ma mi sono messo nella mia testa un limite ben preciso. Finché non capisco questo argomento, l'argomento era la relazione esatta tra grazia, legge, vittoria, il sacrificio di Cristo, quindi un po' il centro del cristianesimo magari. Per me tutte le altre erano chiare, quindi tutte le altre dottrine, ma questa era un po' più fumosa, e mi sono messo nella mia testa, no, senza dirlo a nessuno, solo nella mia testa, devo capire questo prima di dire che voglio essere battezzato, quindi prima di fare i corsi col pastore e tutto, no? È una questione mia. Però non è che mi stavo impegnando molto a raggiungere questo obiettivo, ho detto così, ma prendeva un po' di tempo, no? Allora, a un certo punto, un'amica di mia sorella Elvira mi regala questo libro, ma non era neanche il mio compleanno, non era così. Dal nulla mi regala questo libro, dico che era anche un po' un miracolo questa cosa, perché in quel libro lì ho ricevuto la risposta di quello che volevo, ma che non cercavo. Quindi è come se Dio venisse da me e dice: ok, tu vuoi questo, hai detto che ti battezzerai una volta che conosci questo, te lo do anche se tu non vuoi tanto raggiungerlo. E per me è stato abbastanza interessante trovare questa risposta in un libro che ricevo da una persona che conoscevo anche abbastanza poco e soprattutto perché il limite che mi ero imposto io non l'avevo divulgato a qualcuno, quindi era una cosa mia personale. Però un'altra cosa interessante è che il target di questo libro non ero sicuramente io, non è il target di un giovane che non sa cosa fare della vita, il target è per persone avventiste della nostra chiesa, che dopo diversi anni che sono nella chiesa un po' hanno perso quell'amore iniziale, un po' hanno perso la fede magari, oppure si sentono che tutto sommato i frutti dello Spirito Santo non è che sono tanto presenti nella loro vita. Quindi anche se dovessi vedere questo libro in una biblioteca, sicuramente non l'avrei comprato perché io non ero in quel target lì, io non è che ero stanco già della chiesa che appena sono iniziato a frequentarlo, no? E per questo dico che sicuramente è stato un miracolo. Dopo averlo letto, ho deciso che, ok, Dio mi ha risposto alla mia preghiera, adesso mi battezzo. Quindi ho chiesto poi di essere battezzato, di fare il percorso. Quindi, prima di entrare un po' nel discorso, mi piacerebbe anche dire alcune parole sull'autore di questo libro. Si chiama Bill Leversage, è nato a Melbourne in Australia e nei suoi 40 anni di vita, diciamo, lavorativa, è stato missionario in Papua Nuova Guinea, poi è stato pastore, professore universitario e anche direttore di dipartimento dell'Unione Australiana, della Conferenza Australiana. Poi negli ultimi anni si è dedicato, penso che sia già in pensione, si è dedicato un po' a viaggiare, a proporre i seminari su questo tema qua, Vittoria in Cristo. Il suo metodo di studio e di presentazione si chiama metodo induttivo, che è un modo molto strutturato di fare le cose. Ti fa vedere punto per punto questo, questo, quell'altro. E quindi nella presentazione dice che riesce a trasmettere concetti molto difficili anche alle persone comuni, diciamo, che non sono teologi o appassionati di studi della Bibbia. Quindi, qual è l'argomento che, uno degli argomenti più studiati e più presentati sicuramente nelle nostre chiese, è la grazia. Una volta su due, ogni sermone, un sabato al mese, sicuramente sentiamo parlare della grazia. Quindi è un argomento che è stato coperto del tutto, è difficile dire qualcosa di nuovo, però mi serve per arrivare dove devo arrivare, quindi devo parlare un pochino della grazia. È un argomento molto semplice, secondo me, da capire, però per noi è difficile da cogliere certi aspetti, perché il regno di Dio funziona diverso dal mondo fisico, dal nostro regno, il regno naturale, diciamo, dove viviamo noi. E Gesù questo lo spiega in varie parabole. Quando lui fa l'esempio delle parabole, dice il regno di Dio è così, il regno di Dio è così. E quando noi ascoltiamo, per certi versi, non ha neanche tanto senso, perché certe cose sono un po' contrarie a quello che siamo abituati noi, no? Quindi, secondo me, i tre aspetti che è difficile da noi capire della grazia, non forse capire, ma accettare, sono i seguenti. Il primo è che la grazia viene data a tutti. Allora, questo sicuramente per noi è accettato, diciamo, però è difficile da assimilare. Ci sono alcune religioni che assolutamente questo non è vero. Ci sono quelli che ci sono solo gli eletti che devono essere salvati, oppure altre religioni che comunque c'è una piccola parte che deve essere salvata, no? Invece la Bibbia è molto chiara, in Tito 2,11 dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Quindi non dice agli ebrei, agli avventisti, a quelli che fanno opere buone. La grazia è apparsa a tutti gli uomini, punto. Questo dice la Bibbia. Invece per noi è un po' difficile accettare. Se qualcuno ci dicesse dai una cosa anche gratis, ad esempio un abbraccio a tutte le persone del mondo, io penso che difficilmente qualcuno direbbe ok, lo vado, perché magari trovi un criminale. E allora gli diciamo, ma come faccio a dare un abbraccio a questa persona che non se lo merita, no? Per niente. E proprio arriviamo al secondo punto. La grazia è un dono che non possiamo, non meritato. È un dono che non possiamo meritarci. Quindi leggo Efesini 2, 8 e 9. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Secondo me questo concetto è ancora più difficile da assimilare rispetto al primo, perché a tutti, ok, se non la diamo noi, basta che la dia qualcun altro, magari ci va anche bene. Però che il dono non meritato, questo può darci fastidio, perché magari abbiamo studiato tantissimo tempo e pensiamo di poterci meritare questa grazia, oppure magari pensiamo al mondo come funziona oggi. La meritocrazia è una cosa positiva ed è giusto che lo sia. Il mondo di lavoro sul mondo è giusto che la meritocrazia sia pagata ed è giusto che qualcuno, quando noi facciamo qualcosa di buono, ci dia il merito che noi abbiamo motivo per migliorare ancora di più. È tutto giusto nel nostro mondo, ma il mondo di Dio non funziona così. Il regno di Dio ha delle regole totalmente diverse da quello che ci siamo abituati noi, perché nella nostra vita il merito è difficilmente che sia solo nostro. Anche quelli che si raccontano che sono diventati persone di successo da zero, che sono stati poveri, e poi è difficile che sia merito loro, perché comunque loro non è che vivono nel bosco senza nessuno, hanno comunque delle influenze dall'esterno. E invece nel mondo di Dio il merito è unico, solo è solo del nostro Dio, non può essere merito di qualcun altro. E questa è sicuramente una buonissima notizia. Ma ci dà fastidio perché, arrivando all'ultimo punto, perché non possiamo fare nulla per guadagnare la grazia. E questa è di nuovo, noi come persone che adesso ci diciamo che siamo più intelligenti, che abbiamo tante scoperte, non possiamo fare nulla per guadagnare, che noi siamo impossibilitati a fare qualcosa rispetto alla grazia. Beh, questo è un concetto che secondo me al giorno d'oggi, come dove con i soldi fai quasi tutto, qualcuno dice che la salute non puoi comprarla. È vero, ma se uno ha tanti soldi viene curato molto bene, molto meglio di quelli che ne hanno meno. Infatti vediamo tutti quelli che hanno molti soldi vanno nelle cliniche più prestigiose, diciamo. Quindi la salute, diciamo, ok, non si può comprare, però si può aiutare parecchio con i soldi. Forse una cosa che si avvicina di più è il tempo, che noi il tempo non riusciamo a comprarlo, anche se avessimo milioni non riusciamo a comprarlo. Però col tempo c'è un trucco, che possiamo pagare qualcuno che faccia le cose al posto nostro. E in questo modo noi, come se noi comprassimo il tempo, perché noi col tempo possiamo dedicarlo a qualcos'altro. Ebbene, la grazia non è così. Quindi ci troviamo di nuovo impossibilitati di fronte a questa cosa. La grazia non si può delegare, non possiamo fare nulla per guadagnarcela. Ci è data, dobbiamo solo accettarla per fede. Quindi adesso volevo passare al passaggio che include il testo iniziale. Quindi leggiamo insieme il passo di Romani, da Romani 5, da 6 a 10. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E questa qua è la grazia, fratelli. Dopo che capiamo bene questa regola, diciamo, della grazia, questo sicuramente ci cambierà radicalmente, se la capiamo per bene e la applichiamo nella nostra vita. Non prenderemo mai più i meriti per qualsiasi buona opera che abbiamo fatto, perché sapremo che la sorgente è la grazia di Dio e noi stessi. E ogni pensiero nobile e buono è opera di Dio in noi e non nostra. Il giusto vivrà per fede, solo per fede. Beh, allora voi direte, ma allora ci sentiamo peggio di quando ha iniziato il sermone, perché adesso ci dice che neanche le cose buone che facciamo, è vero, è così. Perché se noi guardiamo nella Bibbia, le persone che hanno avuto a che fare direttamente con Dio, come ad esempio un esempio è Isaia, dopo che in visione ha visto il trono di Dio, non è che è rimasto di una buonissima impressione di se stesso. Se qualcuno si ricorda, in Isaia 6,5 dice: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Lui ha visto direttamente Dio, e quindi, ma anche uno che non ha visto direttamente Dio, che è un amico di Giobbe, in Giobbe 25,6 dice: quanto meno l'uomo che è un verme, il figlio di uomo che è un vermiciattolo. Quindi lui assomiglia il figlio di uomo a un verme addirittura. Ma questa cosa del verme non è mica nuovo, non è che l'amico di Giobbe, perché noi potremmo anche dire, vabbè, l'amico di Giobbe non ha ragione perché lui parla contro Giobbe e alla fine Dio, ma no, non è che viene usato solo qua. Questa cosa del verme viene usata anche in altre parti. E un esempio più importante è quello di Salmo 22,6. Dove dice: ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Beh, qualcuno, i più attenti di voi hanno capito perché questo salmo è importante. Perché il Salmo 22 viene attribuito al Messia, al nostro Salvatore, alle sue sofferenze. E quindi, se ci pensiamo un pochino, il Re dei Cieli, l'Onnipotente, il Creatore di tutto, colui che qualche decennio prima di pensare queste cose è stato adorato dagli angeli, dagli altri mondi, ora dice che si sente un verme. Questa cosa a me mi fa riflettere parecchio. Però è difficile per noi da capire, è difficile perché questa è la grazia è così. Lui ha vissuto, si è sentito come dovremmo sentirci noi, perché noi possiamo vivere quello che ha vissuto lui. È proprio questo il miracolo della grazia. A proposito di questo, mi piacerebbe leggervi qualche frase della Speranza dell'Uomo, sicuramente uno dei migliori libri per capire un po' meglio la vita di Gesù. Questo è proprio all'inizio, nel capitolo intitolato Dio con noi. Sono cose molto conosciute, non è che dico qualcosa di nuovo. Gesù è stato trattato come noi meritiamo, affinché possiamo ricevere il trattamento che Egli merita. Egli è stato condannato per i nostri peccati senza avervi partecipato, affinché potessimo ottenere la giustificazione in virtù della sua giustizia, senza avervi preso parte. Egli subì la morte che era nostra, affinché potessimo ricevere la vita che era sua. E poi qui cita Isaia 53:5, e per le sue lividiture noi abbiamo avuto guarigione. Ma allora, prima che ci sentivamo peggio di prima, che non capivamo qual era il nostro valore, adesso come possiamo dire, dopo che abbiamo sentito che potrebbe essere uno di un verme? Beh, nel Salmo di Davide, in Salmo 103:14, dice anche: Dio si ricorda che siamo polvere. Allora siamo vermi, polvere, ma qual è il prezzo della polvere? Io personalmente non pagherei nulla per 60 kg di polvere, non so come voi, ma neanche di vermi, a me non servono. Però Dio non ragiona così, vedete che Dio ragiona su livelli totalmente diversi dal nostro. E infatti l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 6:20 che: poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi noi siamo stati comprati a caro prezzo. Però non possiamo capire bene, dobbiamo definire bene cos'è questo caro prezzo, no? Io un po' di matematica ce la devo inserire sempre nei miei sermoni, sennò poi non mi sento bene. Quindi capiamo bene cosa vuol dire caro. Se noi compriamo una birra a 10 euro, è caro? No. Se compriamo il pane a 1 euro, è caro? No. Non si capisce, dobbiamo confrontarlo a qualcosa, giusto? Quindi Gesù ha pagato il prezzo, e il prezzo è stato la sua vita. La sua vita, siccome lui esiste dall'eternità, vuol dire che è infinito, il suo valore è infinito. E quindi noi è morto per tutti noi, non solo per me o solo per qualcuno di voi, è morto per tutti. Quindi per capire più o meno qual è il prezzo, dovremo dividere il prezzo, il valore che lui ha pagato, cioè questo caro prezzo, per tutte le persone mai esistite. Non sappiamo ovviamente quali sono le persone esistite, supponiamo che siano 10, 20 miliardi, però la cosa bella è che infinito diviso qualsiasi miliardi, 10, 20 o 100, fa sempre infinito. Perché l'infinito si può dividere infinite volte per tanto infinito. È proprio questo, perché non può mai finire. E questo è l'amore di Dio, che lui non può finire, è un amore infinito. Quindi lui ha pagato per ognuno di noi un prezzo infinito. Noi abbiamo davanti a Dio un prezzo infinito, se ragioniamo in questo modo. Quindi un commerciante ci direbbe che Dio ha fatto un pessimo affare, non c'è dubbio, per lui è un pessimo affare. Per noi invece no. È perché lui non ragiona come noi, lui ragiona con la grazia, con l'enorme amore che ha, non ragiona come noi. Troviamo dov'è l'altro punto. E quindi quando abbiamo capito questi concetti, che noi abbiamo un prezzo infinito davanti a lui, e noi intendiamo tutti noi, tutti gli uomini, perché la grazia è per tutti, capiamo un po' meglio perché lui ci rimane molto male quando una persona decide di voltare le spalle e di non accettarlo. Perché ogni persona ha un prezzo enorme, ha il prezzo di suo figlio, perché abbiamo visto che suo figlio ha il prezzo enorme. E quando capiamo questa cosa qua e l'accettiamo veramente nella nostra vita, e una volta che accettiamo la grazia noi viviamo la vita di Gesù, perché c'è una sostituzione tra noi e Gesù, e abbiamo i suoi pensieri, allora la prossima volta che vogliamo litigare con il coniuge, con il vicino, con qualsiasi cosa brutta, pensiamo che quella persona lì ha un prezzo infinito. E se ha un prezzo infinito davanti a Dio, magari dobbiamo parlare in maniera un po' diversa, o magari dobbiamo cambiare il modo di approcciarci. Secondo me, se capiamo questi semplici concetti, ci cambia veramente la vita. Però dobbiamo anche ricordarcelo. Quindi, arrivato a questo punto, sempre quelli attenti che ci sono tra voi diranno: ma allora, scusa, tu hai titolato il sermone Vittoria in Cristo, ma ci stai parlando di altro. Quindi o non sai fare i titoli, che è vero, non so fare i titoli, oppure questo sermone dura 3 ore perché ci devi spiegare come funziona la vittoria. Beh, sicuramente i titoli non li so fare, però la seconda ipotesi non è tanto vera. Perché una volta che abbiamo capito le basi di quello che abbiamo detto fino adesso, la vittoria è una conseguenza logica se applichiamo un semplice metodo. Allora, questo metodo si chiama vittoria per capitolazione. È un metodo che ho visto scritto in questo libro. Quindi, arrendersi per vincere. È molto strano, è un paradosso praticamente. Di nuovo, dal punto di vista umano, è un paradosso. Ma ora lo spiego bene, perché A me personalmente è stato molto facile da capire questa cosa, perché a me mi capita molto spesso al lavoro la stessa cosa. Quando c'è un problema più difficile da risolvere, io penso che sicuramente ce la faccio a risolvere, perché il mio ego esce fuori, adesso mi metto lì, un po' di tempo e si risolve. E niente, più penso che riesco a risolverlo, più tempo passa e non lo risolvo. E quando finisce il tempo, e quando ero in ufficio, quando era il treno, perché il treno se c'è non è che puoi rimanere lì, devi andare a prenderlo, perché facciamo il pendolare, il tempo finiva quando io avevo il treno, dovevo uscire per andare al treno. Appena uscivo dall'ufficio mi veniva la soluzione. Bene, se io mi sarei reso prima, sicuramente la soluzione non doveva durare 3, 4, 5 ore. Dovevo solo dire, ok, adesso vado a prendere un po' d'aria, faccio altro, faccio respirare un po' il mio cervello, invece di impuntarmi lì. E niente, questa cosa continua ogni tanto a capitare ancora. Bene, la vittoria funziona esattamente così. È lo stesso concetto applicato al peccato e alle tentazioni. Noi non abbiamo nessun vantaggio a combattere con Satana. Non abbiamo nessun vantaggio a cercare di combattere con Satana. Perché qualche volta ce la cerchiamo anche noi, non è che le tentazioni vengono da sole. È Satana che vuole combattere con noi. E infatti se noi guardiamo in Efesini 6, la famosa armatura del credente, questa armatura serve per difendersi, non serve per combattere, per attaccare. Spesso si vede scritto la parola resistite, restare ritti. Nessuno quando attacca non sta dritto. Chi sta fermo quando attacca? Quindi questa difesa serve per resistere alle tentazioni fino al momento che ci arrendiamo. Ma perché dobbiamo arrenderci? Beh, perché dobbiamo arrenderci non a Satana e non al peccato, eh? Dobbiamo arrenderci al Signore. E siccome Lui ha vinto ogni peccato, soltanto Lui può vincere ancora. Solo Lui ha vinto Satana. Noi non possiamo neanche tentare di competere contro Satana. Quindi quando arriva la tentazione, mettiamo da parte il nostro ego, il nostro io, come faccio io con i miei problemi di lavoro. Non importa quanti versetti a memoria sappiamo della Bibbia, quante profezie a memoria sappiamo, mettiamo da parte, anche se ci sentiamo forti di superare questa tentazione, e ci arrendiamo a Cristo in preghiera. E chiediamo a Lui di combattere, perché noi non siamo capaci. Dobbiamo ammettere che noi non siamo capaci. E allora Lui sicuramente vincerà, perché Lui ha già vinto. Non è una condizione che potrebbe, no, Lui ha già vinto. E dobbiamo accettare per fede questa cosa. E infatti il popolo di Israele ha perso tutte le guerre in cui Lui ha combattuto. Invece di arrendersi a Dio, Lui andava a combattere. E ha vinto ogni guerra quando loro invece si rendevano a Dio e combattevo Dio a posto loro. E letteralmente c'è scritto in varie parti che sono gli angeli che combattevano a posto loro, non è il popolo che combatteva. Ed è un modo di pensare contro la natura, contro la nostra natura peccaminosa. Come fa a rendersi per vivere, vincere? È tutto il messaggio che è contro la natura, fratelli. È proprio per questo che è così potente, è contro la nostra natura peccaminosa. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Prima Corinzi 1,18. Amen. Padre, per questo bellissimo affare che tu hai fatto, che ci hai comprato a un prezzo immenso, a un prezzo infinito, e aiutaci a comprendere che ognuno di noi comprendiamo che i nostri simili, i nostri prossimi, anche i nostri nemici, hanno un prezzo infinito davanti ai tuoi occhi. E ti ringraziamo che questa non è per i nostri meriti, perché noi non siamo degni di tutto questo. L'unico degno è il tuo agnello che è stato sacrificato per noi. A lui sia la gloria in eterno. Amen.
Dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e il Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.